Radio Grad.
Dalla parte giusta della barricata.
Buonasera o buongiorno, a seconda di quando ascolterete questa intervista. Futura Società e Radio Grad hanno deciso un approfondimento sulle tematiche riguardanti il settore dei metalmeccanici. Ci sarà uno sciopero nazionale promosso non solo dalla FIOM, dalla WILM, ma anche dal sindacalismo di base, ad esempio dalla CUBE. E abbiamo letto proprio nei giorni scorsi la notizia che l'amministratore delegato di Stellantis, Tavares, ha detto che i licenziamenti non sono un tabù, è andato direttamente al governo, ha battuto cassa e ha criticato ad esempio la decisione europea di imporre dei dazi aggiuntivi e definitivi alle importazioni cinesi in Europa. Il vero problema per Stellantis è che probabilmente hanno in mente di offrire i propri stabilimenti alle case cinesi per assemblare i loro prodotti. Ormai sappiamo che le esportazioni cinesi non sono solo legate alle auto elettriche, rispetto alle quali il governo cinese, ma tutti i governi orientali, hanno investito milioni e milioni di euro nel corso degli ultimi anni. Probabilmente il prodotto cinese si rende più appetibile anche perché costa meno. Se prendiamo un segmento popolare come può essere una vettura, ad esempio la Panda, e la confrontiamo con un prodotto cinese, c'è un 30% di costi di differenza. E quindi, al di là di quelle che saranno e sono le strategie industriali del governo italiano, dell'Unione Europea, della stessa Cina, dei competitor asiatici, del fatto che la Germania, al contrario dell'Italia, si è esposta nell'estate scorsa votando contro l'imposizione di alcuni dazi alla Cina. Ecco, però la domanda che ci poniamo è: noi siamo davanti a una crisi evidente di Stellantis, a un migliaia e migliaia di lavoratori che da anni sono in cassa integrazione, una delocalizzazione selvaggia della produzione che dall'Italia si è spostata in altri posti, e una crisi che ha investito direttamente il mercato americano, dove ci sono stati settimane di sciopero non soltanto in Stellantis ma nei principali marchi industriali del settore meccanico. Uno sciopero su cui non ci soffermiamo, che è finito di fatto con un accordo probabilmente a ribasso, grandi aumenti salariali rispetto alla tendenza, diciamo, che andava verso la perdita del potere di acquisto nei 40 anni precedenti, però anche la contemporanea chiusura di diversi siti produttivi, la mancata conferma di interinali, la mancata conferma di lavoratori a tempo determinato, la chiusura di alcune aziende o comunque la riduzione, diciamo, dei livelli di produzione. Ecco, la domanda che ci poniamo noi è: a come siamo arrivati a questo tipo di sciopero e soprattutto quali sono le ragioni per le quali fino a 40-50 anni fa la fabbrica meccanica era una punta avanzata del settore industriale italiano e che oggi invece sembra che essere in una fase assolutamente regressiva, perdita di fatturato, ma soprattutto poi anche di una crisi occupazionale che poi investe anche l'intero settore del terziario. Ecco, prima di arrivare a ragionare intorno allo sciopero, vogliamo provare con Fiorenzo Campagnolo dell'ADL, Associazione Difesa dei Lavoratori, e con Delio Fantasia, licenziato politico alla Stellantis e rappresentante della FLMU CUB, vorremmo parlare con loro della questione industriale e in particolare del settore metalmeccanico italiano. Comincerei da Delio per poi passare la parola su questo primo punto a Fiorenzo.
Sì, io rispondo alla prima domanda delle tre, cioè come si è arrivati a questo sciopero del 18 ottobre 2024 e dico anche l'anno. Si è arrivati dopo 13 anni di totale inattività, cioè questo è il primo sciopero generale del settore automotive dopo 13 anni, sciopero inteso unitariamente e anche tra tutti gli stabilimenti, e i risultati poi si vedono, no? Se tu lasci fare il padrone per 13 anni, gli lasci la briglia sciolta, gli lasci ampia discrezionalità, non operi neanche quel contrappeso minimo contrattuale previsto appunto dalla contrattazione nazionale, è ovvio che tu in 10 anni perdi 11.000 posti di lavoro, perché è vero che Tavares ha detto che licenziamento non è un tabù, ma abbiamo perso 11.000 posti di lavoro in tutti e quattro i grandi stabilimenti, vuoi per la mancanza turnover, vuoi per l'esodo incentivato, vuoi per la pensione anticipata, vuoi per i ritmi produttivi talmente alti che alla fine sfiancano chiunque. Abbiamo perso 11.000 posti di lavoro, ma nel 2021, quando Tavares venne a Cassino a fare il tour degli stabilimenti di tutta Italia, noi lanciamo il grido d'allarme. Lo facciamo perché avevamo capito, ma non perché siamo più intelligenti, ma perché lo dicevano pure gli analisti internazionali. Avevamo capito che non trattavasi di una fusione tra Stellantis, tra FCA e Peugeot, ma di una vera e propria acquisizione che successivamente avrebbe portato alla chiusura di tutti gli stabilimenti in Italia, e ci stiamo molto 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 vicini. Il discorso è che secondo me, forse inguaribile ottimista, e se sto qui è perché trovo anche io le ragioni per stare qui, insomma, esistono ancora i margini per frenare queste velleità padronali e fargliele ingoiare, tra l'altro, ecco. Esistono ancora, perché oggi la partita si gioca in tutti gli stabilimenti, si gioca su tutte le sigle sindacali che ci sono in Italia nell'automotive tramite meccanici, e quindi esistono tutte le potenzialità. Chiaramente poi noi l'abbiamo scritto nel volantino, a noi interessa quello che accadrà il 18, interessa che lo sciopero riesca e che la manifestazione riesca, ma noi fin da oggi ci poniamo il discorso di che cosa accadrà il 19 ottobre, perché se la lotta deve esaurirsi tutto nell'arco di una giornata, con una scampagnata a Roma, con le interviste, con i selfie e via discorrendo, e vuol dire che abbiamo perso in partenza. Ecco perché fin da adesso bisogna capire il 19 ottobre come ci muoviamo. E ci muoviamo solamente se abbiamo una piattaforma unitaria, perché attenzione, questa manifestazione, quello che manca è una piattaforma condivisa con i lavoratori, nelle assemblee, approvata, respinta, discussa, emendata. Manca una piattaforma di rivendicazione. Dobbiamo lottare contro la chiusura. No, non funziona così nel mondo del sindacato. Funziona in modo diverso. Funziona non perché dobbiamo rimanere ancorati a 50 anni fa, ma se non c'è una piattaforma rivendicativa, vengono a verificarsi due cose essenziali. La prima, la fuga in avanti o in indietro di talune organizzazioni sindacali, che potrebbero depotenziare l'intero assetto di lotta che può esserci in Italia. E il secondo motivo per cui è importante la piattaforma è perché anche io, operaio di periferia, dell'indotto, delle aziende terziarizzate, delle aziende di servizi, devo sapere perché sto scioperando. Perché se sto scioperando solamente per chiedere incentivi al governo e altri 3 mesi di agonia, allora se le rivendicazioni alla fine saranno queste, non andiamo da nessuna parte. L'ultima cosa. Ecco, su questo noi dovremmo osare. Osare vuol dire dovremmo toglierci da dosso quella patina di dedizione reverenziale che abbiamo avuto nei confronti di Tavares e di Stellantis. Dobbiamo osare perché abbiamo tutte le potenzialità. L'hai detto tu nell'introduzione, gli operai Fiat erano la punta più avanzata dello scontro di classe, del conflitto di classe in Italia. E oggi le fabbriche sono innanzitutto vuote, deserte, si lavora qualche giorno al mese, ma è possibile comunque rimetterci in piedi.
Fiorenzo, su questi punti che ha toccato Delio e quelli che ho toccato io, a te la parola.
Sì, ciao, sono Fiorenzo, ADL Cobas, io lavoro in una fabbrica in provincia di Varese. La situazione di Stellantis e del settore delle auto è una situazione particolare, perché non è che si va a rivendicare un aumento di stipendio, ma si va a cercare di mantenere il proprio posto di lavoro. E quindi siamo arrivati, diciamo, alla frutta, alla fase conclusiva, all'ultima spiaggia, ecco, diciamo così. La domanda è come ci si è arrivati e che cosa si vuole ottenere adesso, perché è chiaro che la piattaforma, pensare adesso a costruire una piattaforma quando sei a due giorni dallo sciopero, cioè bisognava pensarci mesi prima. Per me, in questa situazione qua, la cosa che da fare è obbligare le parti a mettersi a un tavolo e trovare un rimedio e vedere di capire come uscirne. È chiaro che Stellantis vorrà ancora soldi, come l'ha fatto da 50 anni a questa parte, solo che adesso le macchine non si vendono, questa è la differenza, che fino a qualche anno fa si vendevano, adesso il mercato delle auto è crollato, quindi o si pensa che ogni famiglia si compra 4 macchine per famiglia, o se no bisogna in qualche modo, poi voglio dire, anche i costi delle auto non sono proprio a buon mercato. Io mi ricordo che le auto si vendevano, le Fiat, perché erano quelle più economiche e ce l'avevano tutti. Adesso sono quasi macchine di lusso, e quindi con i livelli retributivi che hanno i lavoratori in questi ultimi anni è difficile comprarsi una macchina nuova, si comprano usate. Infatti, se vai da un concessionario, macchine usate non ce ne sono, perché siccome arrivano le vendono subito. Però questo, secondo me, siamo arrivati alla fine di un percorso. Poi che cosa si vuole ottenere? È chiaro che pensare adesso a come si poteva evitare è troppo tardi, ma magari si può pensare in altri settori, come evitare lo stesso problema, perché è ciclico. Il settore degli elettrodomestici, la Whirlpool ha venduto la Beko adesso vuole chiudere le fabbriche. È sempre là il problema, no? Si pensa di rilanciare con delle soluzioni alternative che in realtà non ci sono, insomma. E quindi bisogna pensarci prima, vedere un pochettino più in là del proprio naso, però se non sono in grado di farlo, e purtroppo i lavoratori sono coinvolti in questa vicenda, sono coinvolti perché io vedo da me, fino a 20 anni fa si scioperava per ogni problema, si scioperava per un calo produttivo, si scioperava anche solo perché faceva troppo caldo in fabbrica o troppo freddo. Adesso non si sciopera più per niente, neanche se si perde il posto di lavoro si sciopera, zero. E quindi se non si ha la forza per contrastare quello che vuol fare il padrone la vince sempre su tutta la linea, c'è poco da fare. Se non hai il rapporto di forza, tu sei all'angolo e subisci quello che arriva, anche se la fabbrica va bene, anche su un contratto di metalmeccanici che stiamo tentando di rinnovare. Se non c'è rapporto di forza, alla fine si fa finta di fare le solite manifestazioni che negli ultimi anni sono diventate, diciamo così, la metodologia tradizionale. Si fa finta un po' di contrastare, si fa una manifestazione di facciata e poi si firma quello che si riesce a portare a casa. Io parlo con i delegati, i responsabili, i dirigenti di altri sindacati e mi dicono ma se i lavoratori non scendono in piazza non abbiamo la forza. È difficile ottenere, loro sono dei paraculi ovviamente, no? Perché loro evitano di fare lo sciopero, lo sappiamo anche il perché, no? Perché ormai la politica sindacale è quella di trovare sempre, diciamo, l'accomodamento col padrone, no? Però io mi rapporto anche con i lavoratori e effettivamente la mentalità attuale degli operai non è più quella di 20 anni fa, è completamente cambiata. Ed è difficile riportarli sulla strada, non è una cosa semplice. Bisogna pian pianino fargli capire che la forza è in mano ai lavoratori, che se non si muovono per i loro diritti e per quello che è importante della vita, lo stipendio, tutto, perché poi il lavoro è tutto, no? E non è solo lo stipendio, è anche tenere in piedi la società. perché i dipendenti tengono in piedi la società pagando le tasse, ci sono aperti gli ospedali, c'è la pensione. Se finisce il lavoro dipendente, finisce la società, quindi non è un egoismo, non è un problema solo mio, è un problema di tutta la società. Praticamente non hanno neanche la visione di quello che succede. Bisogna un pochettino cambiare radicalmente il modo di pensare. È chiaro che il ruolo sindacale è importante perché sono i sindacalisti, i delegati che vanno a parlare con i lavoratori, che tengono le assemblee. Quando sono entrato io in fabbrica, ogni 15 giorni c'erano le assemblee, si parlava non solo di problemi interni, si parlava anche di politica estera, di problemi internazionali, di quello che succedeva in Israele, in Palestina. Adesso nulla, nulla, non si fa per nulla. Si arriva al limite adesso a fare le assemblee per il contratto nazionale e timidamente si raccontano le solite quattro robe e si fa fatica a portare a uno sciopero, a una protesta. È chiaro che dopo si lasciano andare le cose, è inevitabile un calo di mercato. Se non si ha la forza di tenere in piedi la fabbrica chiude. Però finché va bene la fabbrica, la Fiat ha fatto 60 anni, 70 anni, anche di più, andar bene. Io mi aspettavo che questa politica sindacale, da come diciamo la teoria per cui hanno fatto la concertazione, i buoni rapporti, avrebbe portato a un benessere dei lavoratori. Ma alla fine il benessere che cos'è? Avere il terzo livello e sopravvivere. E questo non è benessere, questo è sopravvivenza. È un lavoratore che fa 30 anni, 40 anni a sopravvivere, quando poi c'è il calo è finito. Avrebbe dovuto, in questi 50 anni di buon andamento della fabbrica, e questo è il problema anche di adesso, no? Delle aziende che vanno bene, non hanno una redistribuzione della ricchezza che gli consente all'operaio di stare bene. È una sopravvivenza che si arriva pian pianino ad avere il minimo per riuscire a pagarsi l'affitto, a comprarsi i beni minimi e basta. E la fabbrica va bene.
Donne e uomini, anche neolaureati, che a causa della crisi, a detta dell'azienda, potrebbero rimanere senza lavoro.
L'uomo è caduto in un silos, rimanendo intrappolato, sommerso dal grano.
Aspettare e sperare.
I lavoratori a progetto che attualmente stanno lavorando dentro, che io li chiamo schiavi a progetto perché guadagnano 3,50 euro all'ora, sono queste le persone che vogliono riportare praticamente tutti i lavoratori a queste condizioni.
E cagli ciò che umano non ha faticato mai, perché loro non sanno come campano, operai italianamente sulla quanti sorda fanno con la nusi, dalla mienta fanno ambressa, ti ciò stai o non vai.
Articolo 1 e mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo, ma vi giuro è solo verità. Qua in quest'Italia dove vivo non mi riconosco, sono sottopagato e devo tenermi stretto il posto. Work to live or live to work, si dà la mienta chi lo cancella un culo a chi dà il morto. E poi ti prometto non una crescita, ma intanto vieni a lavorare pure sabato e domenica. E chi l'ha detto che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro non ha messo in conto che il lavoro è troppo poco. E un cittadino come fa a votare chi governa se chi governa lavorare non sa?
Guai e cagli ciò che umano non ha faticato mai, perché loro non sanno come campano, operai italianamente sulla quanti sorda fanno con la nusi, dalla mienta fanno ambressa, ti ciò stai o tu non vai. Guai e cagli ciò che umano non ha faticato mai, perché loro non sanno come campano, operai italianamente sulla quanti sorda fanno con la nusi, dalla mienta fanno ambressa, ti ciò stai o tu non vai.
Sono mesi ormai che consegno domande di assunzione, oggi mi va bene, mi hanno assunto per 3 ore, domani chiamerà un nuovo padrone sfruttatore, accetterò quella proposta solo per disperazione. Il riposo non pagato, la tassazione fiscale, la tredicesima l'ho chiesta anche a Babbo Natale. Sono fatti miei, se poi mi faccio male domani scade il contratto, è tutto da ricominciare.
Il mio nome è Said e vengo da lontano, ho deciso di lavorare per lo Stato italiano, chiedo solo un salario minimo garantito, sicurezza nel lavoro e tutto ciò che mi è dovuto. Il mio capo non investe sicurezza, sai perché? Io lavoro in nero e son nero già da me. Un giorno era inverno, dal tetto son caduto, il mio nome era Said, da lontano ero venuto.
Ai e cagli sciocumanna non ha faticato mai, perché loro non sanno come campano operai. Se ne ammendo sulla quanti sorda fanno con la nusi, dalla mienda fanno impresa, ti ciò stai o te ne fai. Ai e cagli sciocumanna non ha faticato mai, perché loro non sanno come campano operai. Se ne ammendo sulla quanti sorda fanno con la nusi, dalla mienda fanno impresa, ti ciò stai o te ne fai. Sardama ci parla i diritti e sciopero, la nuova dittatura industriale vuole un suddito. Mirano all'abolizione del contratto nazionale, sputano su chi c'è morto per poterlo avere. E non mi arisce tu, si possono manifestare. Tengo una dignità e chi sorda non da può cattare. Ma manca giù 10 minuti e pausa può toccare. Noi ci sporchiamo le mani pure a voi la mammagna. Uai e cagli sciocumanna non ha faticato mai, perché loro non sanno come campano operai. Se ne ammendo sulla quanti sorda fanno con la nusi, dalla mienda fanno impresa, ti ciò stai o te ne vai. Uai e cagli sciocumanna non ha faticato mai, perché loro non sanno come campano operai. Se ne ammendo sulla quanti sorda fanno con la nusi, dalla mienda fanno impresa, ti ciò stai o te ne vai.
Io volevo farvi due domande. Allora, noi abbiamo letto la piattaforma della FIOM CGIL di convocazione dello sciopero e individuiamo una serie di elementi di profonda debolezza. Utilizziamo i soldi del PNRR, mettiamoci dentro il cambiamento climatico, chiediamo allo Stato di farsi carico di alcuni finanziamenti, di opere di conversione, eccetera. Cioè, in questi anni lo Stato ha supportato Stellantis oltre ogni limite, anche nel momento in cui Stellantis ha deciso di trasferire all'estero innumerevoli produzioni, di mettere la propria sede lontano dall'Italia in modo tale da pagare anche meno tasse, e ci ritroviamo poi un settore industriale che da una parte è a traino della locomotiva tedesca e dall'altra invece c'è una caratteristica tipicamente italiana del nanismo produttivo, piccole aziende che non riescono a competere sui mercati. Sono state fatte delle scelte, diciamo, di risparmio sul costo del lavoro, riduzione del costo del lavoro, chiedere di fatto allo Stato di aiutare il potere di acquisto con gli sgravi fiscali, salvo poi scoprire che questi sgravi fiscali determinano riduzione del welfare e della spesa sociale. Non si è posto mano, diciamo, a quel sistema iniquo rappresentato dalla riduzione sistematica dal governo Craxi in poi, ma un bel contributo l'ha dato il governo presieduto da Renzi di riduzione delle aliquote fiscali, per cui il sistema fiscale è sempre più iniquo e le tasse vengono pagate da una ristretta, prevalentemente una ristretta cerchia di lavoratori dipendenti e di pensionati. E tutto sommato noi non intravediamo, da una parte non abbiamo visto un conflitto, perché c'è stato nel momento in cui la forza lavoro veniva espulsa dai circuiti produttivi e dalle fabbriche, non abbiamo visto una risposta adeguata, e dall'altra parte utilizzo abnorme della cassa integrazione e perdita di competitività del marchio italiano per eccellenza nel panorama complessivo mondiale, e in particolare poi una crisi che ha attraversato, che ha investito direttamente l'indotto meccanico, con la chiusura di tanti piccoli siti produttivi che dipendevano da una committenza che, entrata in crisi, ha trascinato, fra virgolette, nel baratro anche molte aziende collegate. Rispetto a questo, la piattaforma rivendicativa della FIOM ci sembra estremamente debole. Vorremmo porre questa domanda a Delio e poi chiedere anche a te qualche commento.
Ma innanzitutto il fatto che la FIOM abbia una propria piattaforma programmatica testimonia quello che dicevo prima, cioè questa è una manifestazione, è uno sciopero unitario, ma non sarà un percorso unitario, perché come diceva giustamente chi mi ha preceduto, questo stiamo al termine di un percorso, questa piattaforma andava elaborata tutte quante insieme, non sto a ripetere, mi ha provato dei laboratori e via discorrendo nelle assemblee, cioè oggi il fatto che la FIOM ne abbia una, la FMU Cub ne abbia un'altra, FISMIC e UGL ne abbiano altre, testimonia che insomma non c'è forse la volontà di quella unità dei lavoratori che verrà tanto evocata in piazza venerdì prossimo, tra un paio di giorni. Si è arrivati anche a questo, e lo diceva prima, cioè gli operai non fanno sciopero. Sotto certi aspetti è vero, ma perché 20 anni fa facevano sciopero e oggi non lo fanno più? Perché li abbiamo, non mi ci metto pure io in mezzo, perché li abbiamo educati alla delega. Hai un problema? Ce la vediamo noi sindacato. Hai una questione da affrontare? Ce la vediamo noi sindacato. Tu pensa a lavorare, basta, perché chi fa l'operaio deve fare l'operaio e chi fa il sindacalista deve fare il sindacalista. È la stessa delega che poi troviamo nel mondo della politica. Io voto ogni 5 anni e delego quel partito, quel candidato a rappresentarmi, ma io per 5 anni rimango comunque fermo in attesa che trascorrano quei 5 anni. È il principio della... abbiamo educato anche i giovani ad accettare questo principio della delega, per cui un operaio non può occuparsi di politica, non può occuparsi di sindacato, ma ciò deve essere appunto delegato ad altri. Ciò che ho visto alla conferenza stampa di Tavares è una vera e propria, guardate, mutazione antropologica della lotta di classe. Lotta di classe, proletariato, borghesia, sì, termine è per semplificare. Oggi c'è la borghesia e poi c'è Conte, Calenda, D'Alema, cioè ci sono persone che parlano a nome e per conto dei lavoratori, anche qui in seguito a una delega elettorale, dei consensi elettorali che hanno avuto, ma di queste cose se ne occupano loro. Ma che bel discorso ha fatto Calenda, ma che brutto discorso ha fatto Conte. Ma ecco, noi continuiamo imperterriti a delegare il nostro futuro e senza riuscire ad autodeterminarli. La mutazione antropologica sta proprio in questo, cioè che al posto dei lavoratori oggi ci sono dei portavoce improvvisati, portavoce che non sanno nella realtà neanche di cosa stia parlando, che non sanno neanche che a Cassino c'è una fabbrica, che gli interessa relativamente se non apparire più che essere in televisione, e poi ci troviamo davanti a questa situazione qua. E io però ancora una volta ribadisco che non dobbiamo fasciarci il capo prima della fine dell'anno, insomma, perché anche io penso tra me e me che queste 4 fabbriche chiuderanno o saranno talmente ridimensionate da essere considerate comunque chiuse, perché quando una fabbrica come Cassino, che ha una potenzialità di 1500 automobili al giorno, ne produce come oggi 100, vuol dire che la fabbrica già è chiusa, e tra l'altro 100 neanche tutti i giorni lavorativi, perché ci sono molti salti legati ai fermi produttivi collettivi, quindi Cassino già è chiusa. E adesso noi dobbiamo capire, vogliamo passare i prossimi mesi a contare gli stabilimenti che chiudono, a contare quelli che andranno in esodo incentivato, a contare quelli licenziati, perché poi noi queste cose, anche allora, il 30 novembre c'è stata l'ultima assemblea sindacale a Cassino, prima della lunga fermata del ponte natalizio di 2 mesi addirittura, coperta dalla cassa integrazione. Ebbene, in quella circostanza, quando io intervenni in assemblea e fu il mio ultimo giorno di lavoro, io fui accusato di essere allarmista e terrorista, perché facevo allarmismo e incutevo terrore nei lavoratori nella disamina che facevo io appunto di ciò che è accaduto, che sta accadendo oggi, cioè il 30 novembre, era ieri, e quello è stato il mio ultimo giorno di lavoro, tant'è che se lo sono legato al dito per bene, non sono più rientrato in fabbrica dopo quell'assemblea. Perché, e concludo, i sindacalisti CISL e UIL, se non ricordo male, vennero in assemblea a dire: allora, ci sono 800 esuberi strutturali e la società ci chiede di lavorare i sabati. Allora anche il più sprovveduto, no? Anche il più deficiente che ci sta sulla faccia della terra direbbe: ma come si conciliano 800 esuberi strutturali con il lavorare sabato? Ecco perché i sopravvissuti alla mannaia dei licenziamenti, dei turnover e tutto quello che abbiamo detto dovevano essere ancora più flessibili di quello che sono oggi, e oggi sono raccapriccianti, come abbiamo scritto nel volantino, le condizioni dei lavoratori, e sono rimasti in poche. Ecco, poi alla fine le avanguardie operaie come me, come Francesca della Sevel, dovevano essere fuori perché erano incompatibili con un sistema di relazioni sindacali tutto improntato alla concertazione, la vogliamoci bene, all'accusa di te, di che facevamo allarme, terrore, noi stavamo in qualche modo facendo cacare sotto i lavoratori dalla paura per un tornaconto che non si è capito bene quale poteva essere. Però sono ancora ottimista in questo senso, ecco.
Dico la mia, dai, cercherò di essere sintetico. Se dopo 30 anni di una metodologia, un metodo di far sindacato, arrivando a questi risultati, no? Arrivando a queste situazioni, e ancora si ripropone la falsa riga degli stessi metodi, non ci si è ancora resi conto che non vanno bene, di cosa stiamo parlando? Cioè, se ancora le piattaforme dei metalmeccanici seguono lo stesso binario di quello fatto 10 anni fa, 20 anni fa, è tutto sul welfare, è tutto sul premio di risultato, è tutto sull'aumento di produttività, non ci si è ancora reso conto che non è la strada giusta, nonostante quello che sta succedendo, nonostante la chiusura delle fabbriche. Vuol dire che non è inutile che ne parliamo, insomma, perché o veramente si capisce che non è il percorso da seguire, e i lavoratori lo devono capire, perché se no si arriva alla volemose bene finché non si chiude. Ormai è una cosa che si sta ripetendo in diverse situazioni. Dove dobbiamo arrivare per capire che bisogna cambiare metodo, che bisogna cambiare radicalmente modo di fare, e che non è diciamo solo una metodologia, perché poi ne va anche della salute delle persone, perché legare tutto alla produttività vuol dire che la persona la rovini, perché dopo 20 anni non stai più ben di salute e quindi non va bene. È un modo di impostare le rivendicazioni sindacali, l'attività sindacale, che non porta da nessuna parte, se non da che parte? Dal fatto che ha un ritorno economico dei sindacati, perché fanno gli iscritti. Allora io penso che ormai certi sindacati sono delle aziende, hanno 30.000 dipendenti e devono fare i loro bilanci e devono fare il loro tornaconto, e quindi non gli interessa più il benessere del lavoratore, interessa il benessere dell'azienda FIOM, interessa il benessere dell'azienda FIM e dell'azienda UILM e probabilmente anche gli altri sindacati, e quindi tutto il resto è in secondo piano. La battaglia per fare due tessere in più o per accomodarsi nei posti, negli incarichi, nelle varie... Quanti incarichi hanno in Cometa, Metasalute, nelle... hanno 2.000 incarichi, posizionano personale, amici, è diventato un piccolo mondo, e sono aziende che devono fare fatturato e devono guadagnare, perché se no io questa cosa non la spiego. Ormai hanno perso il punto, il principio cardine che è stato il fondamento dei sindacati, cioè l'interesse del lavoratore. Se no io non me la spiego come mai davanti a questi risultati non si rendono conto che bisogna cambiare strada.
Nacque dentro a un vizio sociale la rabbia di un poeta e le sue idee, nei vincoli del perbenismo familiare, contro quella sporca perversione che diceva infetta il mondo ed un tempo era stata sua. Ciò che lui chiamava borghesia.
Arti senza un soldo né avvenire, escluso dalle scuole pubbliche, fasciste, corrotte e reazionarie, ma rifiutò l'esilio oltre oceano, la fuga dall'inferno e restò con la sua poesia, professando fede all'anarchia.
Prossimo a quell'umanità che nasce già soggetta alla violenza organizzata e alla realtà più precaria, ossia la classe operaia. Forse fu grazie a qualche inghippo clandestino che divenne presto semplice operaio, un latitante ebreo, un sovversivo, ma la sua identità rimase ancora sconosciuta, la cosmica ferita per l'insulto e per l'assenza di chi vive a lungo privo di coscienza.
Puzza dell'inferno sa di cloro, e in fondo lui non era come loro. Tra odori caustici e le polveri, l'ininterrotto sisma cronico, la sua libera scelta di rivolta senza sosta, e per gli altri una condanna imposta.
Di quell'umanità che nasce già soggetta alla violenza organizzata e alla realtà più precaria, ossia la classe operaia. Suo fragore, dolgono i timpani, si perdono le voci, non basta gridare.
Salgono odori nelle narici, mischiati al respiro, arroventati vapori che bruciano, fiamme e fumo.
L'uomo è frammento di una materia a buon mercato, dove una macchina ingoia il suo corpo, lo rende schiavo.
Ecco, un'ultima domanda per chiudere questa conversazione sullo sciopero dei metalmeccanici. Io ricordo un po' quello che diceva Don Milani negli anni 60, ormai si parla di 60 anni fa, e diceva che in classe bisognava parlare anche di alcune vertenze che riguardavano milioni di persone, considerando non solo i lavoratori ma anche le loro famiglie, perché questo era un argomento centrale. Noi non abbiamo più in Italia da decenni ormai una grande vertenza che paralizzi in qualche modo il paese, perché tutti gli altri comparti arrivano a sostegno di questa vertenza, di questa lotta, e sfondare in qualche modo in un settore vuol dire anche avere un effetto a catena benefico. Se tu aumenti il potere di acquisto da una parte, alla fine ottieni un risultato che è riproponibile anche altrove. Leggendo la piattaforma contrattuale della Fiomme, noi abbiamo trovato enormi contraddizioni. Innanzitutto la questione della previdenza e della sanità integrativa, che sono stati un cavallo di Troia per il movimento operaio, perché nel momento in cui si smantella o si riduce ai minimi termini il welfare, il sindacato si fa promotore di fondi previdenziali alternativi e di sanità integrativa, con un conflitto di interessi evidente. Come puoi difendere il welfare universale quando poi favorisci il suo depotenziamento attraverso la sanità e la previdenza integrativa? E l'ultima questione è proprio un appiattimento su quest'idea della trasformazione digitale delle automotive, dell'automotive, cioè che comporta in qualche modo anche la necessità, l'obbligo di ristabilire una nuova strategia industriale rispetto anche a tutte quelle che sono poi le infrastrutture di gestione e di controllo dei dati. Noi nella piattaforma della Fiomme abbiamo individuato una mancanza di critica nei confronti dei processi in atto in Europa, che sono anche conseguenze della guerra, sulla decarbonizzazione, sulla digitalizzazione. Pensiamo che sottovalutino anche il fatto che milioni di posti di lavoro, soprattutto nelle mansioni più umidi, meno specializzate, da qui a qualche anno potrebbero trovarsi davanti allo spettro della disoccupazione. Quindi ancora una volta troviamo una carenza di analisi e di valutazione sul ruolo dell'Unione Europea e sul ruolo dei processi di trasformazione, un po' come avvenne all'inizio degli anni Ottanta con la nuova metrica del lavoro e col just in time e con il modello Toyota. Ecco, noi abbiamo individuato queste contraddizioni di fondo nella piattaforma della Fiomme, e queste contraddizioni che scaturiscono dal fatto che alla fine poi si finisce col pensare che la soluzione del problema sia convocare un tavolo specifico su Stellantis con la partecipazione del governo, con la partecipazione dell'azienda, dei sindacati, degli enti locali interessati, per trovare una via consociativa ancora una volta come soluzione del problema. E poi un gruppo di lavoro specifico sull'industria della componentistica e sulla trasformazione ambientale e digitale, con la partecipazione attiva non solo delle imprese, delle loro strutture, delle loro rappresentanze, ma anche dei settori, dei sindacati, di tutti i settori coinvolti. A noi questa ci sembra una riproposizione 4.0 del modello concertativo, che ha dato soltanto dei risultati negativi, che ha ridotto ai minimi termini il conflitto nei luoghi di lavoro, che ha messo nel dimenticatoio la contraddizione e il conflitto del lavoro rispetto al capitale, e che ha assoggettato i lavoratori all'idea comunque che loro stessi si devono sentire responsabili dei cattivi risultati aziendali perché non sono abbastanza produttivi. Ecco, su queste considerazioni finali noi chiederemo la battuta ad entrambi, e poi vi ringraziamo a nome di Radio Grad e di Futura Società per essere stati con noi. Cominciamo da Firenze e poi a Delio.
Ma allora, i fondi pensione, la contraddizione sui fondi, sulla sanità integrativa, questo ormai è vecchia storia, no? E adesso Cometa, che è il fondo dei metalmeccanici, che è diciamo la copia di decine e decine di altri fondi pensione, gestisce qualcosa come 13 miliardi di euro. E chi gestisce il fondo, che è la parte sindacale e la parte datoriale, cosa fa? Si utilizzano questi fondi per finanziare le proprie aziende. E quindi, diciamo così, è un bel tornaconto, no? Voglio dire, non è che è una sciocchezza, 13 miliardi di euro che ce l'hai da gestire non è poca roba, insomma. E quindi, certo, la parte è sempre là il problema, è l'interesse da una parte, cioè dalla parte datoriale, ma dalla parte sindacale cosa ci stanno a fare? Cioè, è quello il problema, no? Perché anche lì, se non ti rendi conto che non è la strada giusta, se non ti rendi conto che anche questi fondi pensione, la sanità integrativa, cioè la sanità integrativa ha creato dei disastri, perché da quando hanno fatto il silenzio assenso e tutti i metalmeccanici sono iscritti a Metà Salute, hanno aperto studi medici ovunque, si sono, diciamo, assunti infermieri e medici garantendo lo stipendio, perché sono centri medici che hanno la garanzia dei contratti nazionali, e stanno svuotando, ovviamente proponendo stipendi più alti, stanno svuotando ospedali ovunque, perché stiamo parlando di anche di gestione di miliardi, e quindi di soldi a valanga. Però non funziona, perché è stata sanzionata per la seconda volta, perché rigetta le pratiche senza motivazione, viene sanzionata, hanno dovuto completamente ribaltare il tipo di rimborsi, di risarcimenti, spostando tutti quelli gratuiti, facendoli a pagamento. Cioè, sono esempi che ti fanno capire che non è percorso giusto, eppure continuano a rimetterlo lì sul piatto, continuano a riproporlo. Ma i lavoratori non si rendono conto che loro pagano sullo stipendio centinaia e centinaia di migliaia di euro per la sanità e per la pensione, e poi devono ancora pagarsi ancora nel loro stipendio sanità e pensione. Ma voglio dire, ma uno cerca di ragionarci su queste cose, no? È proprio rimbambito, non credo. Sarebbe anche ora che la gente cominciasse a ribellarsi a queste cose qua, no? Invece di continuare a farsi trascinare, perché poi cosa succede? Che con questi meccanismi qua si fanno gli iscritti, perché passano, vieni con me, ti faccio Metà Salute, ti faccio liquidità, e si fanno centinaia di persone, vanno in giro a fare i broker, no, finanziari, e parlo di delegati sindacali, e vanno in giro a fare questo mestiere qua. E dove vogliamo andare con questa gente qua? Per lì non c'è futuro, neanche dal punto di neanche una prospettiva di un futuro sindacale. Cioè, praticamente siamo davanti a un'ideologia sindacale che è morta. E se tu vai, come ha detto prima il collega, se tu vai nelle assemblee a contraddire, a contrastare, ti danno del deficiente, e quello che rema sempre contro, e ci sta, no? Perché bisogna remare contro, se queste cose qua si mancherebbe. Il problema è sempre là, insomma. Io le piattaforme me le sono lette, e si sta riproponendo la stessa vicenda del passato, eccetera eccetera. E quindi che futuro abbiamo con questo meccanismo qua? Secondo me è ora di cambiare anche dal principio, dalla base, perché qui c'è di mezzo la salute, la pensione di tutti, non solo dei metalmeccanici, perché come ho spiegato prima, teniamo in piedi i lavoratori dipendenti, tengono in piedi lo Stato sociale, perché è così, perché si guarda i dati sull'evasione, andate a vedere quanto pagano le partite IVA, quanto pagano i porta miseria, infatti andate a vedere i resoconti dei redditi dei vari professionisti, no? Dei ristoranti, cioè 15.000 euro di reddito anno, ma che cos'è? Ma chiudi, non può un ristorante come media fare 15.000 euro di reddito, ci prendono per il culo. Allora gli unici che tengono in piedi la baracca sono i lavoratori dipendenti, c'è poco da fare, e in più si devono pagare con i loro aumenti anche la pensione integrativa e la sanità integrativa, ma è una cosa assurda, eppure questo è lì da vedere.
Rispondo anche io sulle contraddizioni che poi, diciamo, nascono in determinati soggetti politico-sindacali. Cioè, ci sono ci sono due FIOM CGIL, quella che andrà in piazza con la maglietta di Che Guevara, con le bandiere, con i pugni chiusi, a farsi selfie, a fare ultimatum, e poi c'è la FIOM che va in televisione, che ha i rappresentanti che sembrano gli epigoni di Che Guevara e Fidel Castro, e poi c'è quella FIOM CGIL invece che ogni giorno, magari anche oggi, firmano contratti a perdere per i lavoratori. Questa contraddizione è un qualche cosa che esiste già da decenni, e togliersi la tessera poi sarebbe pure, perché io ho una grandissima stima e ammirazione per i compagni operai della FIOM, perché vivono le mie stesse condizioni in fabbrica, stanno a fianco a me, non sono venduti, sono iscritti alla FIOM CGIL, che credono a Landini, credono a un modello di intervento, credono che Landini sia comunista, credono che la FIOM sia estremista, perché molto spesso poi certe televisioni di Mediaset gli danno anche la forza per affermare queste cose qui. E anche qui c'è un aspetto sulla base che è una risorsa del movimento della classe operaia e del movimento operaio, e cioè gli iscritti alla FIOM, e c'è poi un qualche cosa al quale anche io non credo. Ovviamente io non credo che venerdì a Roma ci si sia svegliati, adesso facciamo la guerra a Tavares, no, non ci credo, ma non ci credono manco loro, non ci credono manco gli iscritti, non ci crede più nessuno, perché quando ti sei compromesso a tal punto, come diceva Fiorenzo, di stare nei consigli di amministrazione legittimamente da statuto nei consigli di amministrazione dei fondi pensione, dei fondi sanità, ma non solo, anche il miliardo che ricevono come patronato, cioè tutta una serie di compromissioni che effettivamente non possono andare oltre di una manifestazione fatta a Roma con gli stessi crismi dei Boy Scout, perché noi non siamo violenti, per carità, perché noi siamo un'altra cosa, noi non siamo estremisti, mi discorretto. Queste contraddizioni poi te le ritrovi anche, come diceva giustamente Federico, te le ritrovi anche dentro le piattaforme sindacali, no? Che da un lato sembra che si voglia spaccare il mondo, poi alla fine ti ritrovi con aumenti finti, quando sono aumenti finti sul welfare e su altre circostanze e altri istituti sulla busta paga, e con un pugno di mosca in mano ti ritrovi, no? Perché poi alla fine ti convincono anche che tu devi stare all'interno di questa cornice di cornice di compatibilità economica all'interno della quale non potevamo chiedere di più. Dopo 36 anni di fabbrica, e sono stato metalmeccanico fino al 2011, oramai io sarei in grado domani mattina di andare a un'assemblea di CGIL CISL UIL a nome di CGIL CISL UIL e farlo io l'intervento. Ho talmente imparato a memoria certi meccanismi, certe dinamiche, certi luoghi comuni, certi modi di intendere, che hanno stancato anche gli stessi che le pronunciano quelle frasi, sarei in grado oggi di sostenerlo, perché a furia di sentire ti rimangono impresse. Io sono stato assunto nel 1988 ed ero metalmeccanico, ti ripeto, e come dicevamo gli operai Fiat erano la punta più avanzata del movimento operaio. Queste contraddizioni ahimè usciranno fuori dal 19 ottobre in poi, come io temo, per quanto riguarda la vertenza Stellantis. Anche lì ci saranno delle contraddizioni insanabili che emergeranno, che dovranno uscire in qualche modo, che dovranno manifestarsi. Però anche su questo, no? Noi come Cuba in provincia di Frosinone stiamo tentando anche un altro approccio, cioè quello di dire: se muore Stellantis muore il territorio, allora cerchi di coinvolgere anche il territorio. C'è un'università a Cassino, ci sono tantissime scuole, ci sono le famiglie dei lavoratori, ci sono migliaia di lavoratori dell'indotto, ci sono i sindaci che storto diritto stanno comunque dicendo qualche cosa, ci sono delle amministrazioni comunali che si riuniscono e che discutono di questo. Ecco, non c'è solo l'interno della fabbrica e dei dipendenti Stellantis, perché se così fosse ci schiaccerebbero come formiche che camminano sul pavimento. Ecco, tentare questo approccio, e lo stiamo tentando presentando, siamo andati anche in piazza, non trovando più spazi di agibilità politico-sindacale in fabbrica, anche perché io non potevo manco parlare in fabbrica perché licenziato, siamo andati in piazza centrale a Casino e vi devo dire che c'era molto interesse, perché è vero, se crolla Stellantis crolla tutto il territorio. Su Casino abbiamo un qualche cosa in più abbiamo rispetto agli altri, e cioè la Fiat di Cassino è stata interamente costruita con i soldi della Cassa del Mezzogiorno, cioè soldi degli operai, soldi dei lavoratori, soldi dei contribuenti. Oggi Stellantis la sta vendendo pezzo per pezzo attraverso una speculazione, immagino immobiliare, per fare cassa, per fare soldi, ma non so manco qual è il vero motivo, se c'è qualche motivo recondito o no. Però pensate, no? La fabbrica non è manco la loro e se la stanno già vendendo pezzo per pezzo. Cioè, una fabbrica costruita con i soldi della Cassa del Mezzogiorno è una fabbrica dello Stato, dovrebbe stare in quota al Ministero del Tesoro, dovrebbe stare comunque in quota al demanio, allo Stato, al bene comune inteso nel senso più ampio. Invece no, se la stanno vendendo. Anche su questo abbiamo fatto una grandissima battaglia, e se si sono fermati, se oggi si sono fermati dopo due tentativi di vendita, forse anche perché qualcuno come noi ha cercato mediaticamente di attaccarli, di fargli anche suscitare quella operazione antipatia anche tra la cittadinanza, che poi si ripercuote anche sulla vendita delle auto, cioè di fargli sentire in soggezione. È poco? No, è pochissimo. Comunque dobbiamo tentare tutte quante le strade, e su questo, lo ripeto per la quarta volta, sono ottimista, altrimenti non stavo qui.
Allora, noi ringraziamo Fiorenzo Campagnolo dell'ADL, Delio Fantasia dell'FLMU Cube, ricordiamo licenziato politico a Cassino in Stellantis. Ringraziamo Peppe Severino in regia, come sempre, per il supporto tecnico indispensabile per far vivere questa radio. Io vi saluto sia a nome di Radio Grad che di Futura Società. Torneremo sull'argomento. Noi crediamo che sia vitale scendere in piazza insieme ai lavoratori metalmeccanici, farlo velocemente e farlo anche nei prossimi mesi, ma anche dotarci di un pensiero critico e di piattaforme alternative a quelle della FIOM CGIL, perché oggi va detto con estrema chiarezza, chi sostiene le pensioni e la sanità integrativa non è nelle condizioni per poter condurre una battaglia a difesa dei posti di lavoro, a difesa del welfare, a difesa dei diritti sociali e soprattutto per la ripresa del conflitto, senza il quale le condizioni dei lavoratori metalmeccanici, e non solo quelli, saranno sempre più soggetti a una mera subalternità. A risentirci su Radio Grad, un saluto a tutti.
Radio Grad.
Dalla parte giusta della barricata.